Buongiorno a voi.
Parlavamo di endometriosi nella precedente puntata del programma Da Donna a Donna. Oggi vogliamo continuare a farlo perché molte donne passano attraverso l'esperienza del dolore durante le mestruazioni. Quelle però che soffrono di endometriosi si accorgono che il dolore diventa sempre più grave. Perché?
Abbiamo detto, sostanzialmente il dolore è dovuto a una serie di fattori. Il primo è la iperattivazione di una cellula che ormai i nostri ascoltatori avranno imparato a conoscere, che si chiama mastocita. Questa cellula non produce solo i fattori dell'infiammazione, è una cellula, diciamo, preziosissima del nostro sistema immunitario, ma produce anche il fattore di crescita dei nervi, che è stato scoperto dalla professoressa Levi Montalcini, che per questo ha meritato il Nobel. Bene, che cosa succede? Che quando noi abbiamo un'infiammazione cronica, la produzione di questo fattore aumenta le terminazioni nervose del dolore nella zona infiammata, è come se aumentassero il numero di recettori per i segnali del dolore, ed ecco che quindi si creano delle autostrade che portano sempre più segnali di dolore al cervello. Quindi noi abbiamo un incremento della produzione periferica dei segnali del dolore, e questa è la prima causa. Ma attenzione, siccome le nostre vie del dolore, diciamo, sono vie polisinaptiche, cosa significa? Che hanno diverse cellule nervose che comunicano tra loro. Quando la comunicazione è frequente, accelerata, ed è una comunicazione di tipo elettrico, quella attraverso le cellule nervose, elettrochimico, ecco che si creano delle vie a bassa resistenza, proprio dal punto di vista bioelettrico, ed ecco che si creano delle vere e proprie autostrade nelle quali gli stimoli dolorosi viaggiano più velocemente. Quindi non solo abbiamo un aumento della produzione dei segnali del dolore nella zona cronicamente infiammata, in questo caso dall'endometriosi, ma abbiamo anche una maggiore velocità con cui i segnali del dolore arrivano al cervello. Il terzo cambiamento è che si abbassa la soglia centrale del dolore, in altre parole, il nostro cervello diventa più sensibile a stimoli più bassi. Ecco che allora questa persona diventa sempre più allertata, potremmo dire, sempre più attenta anche ai segnali minimi, e questo naturalmente aumenta la sua vulnerabilità a sentire dolore. L'altro aspetto che riguarda ancora la periferia, diciamo, del corpo dove partono i segnali del dolore è questo, che noi normalmente abbiamo in tutte le zone del corpo un'attivazione solo parziale del sistema del dolore, possiamo dire che solo il 10-20% delle fibre del dolore sono attive, tutte le altre sono dormienti, gli inglesi parlano di sleeping fibers, cioè proprio di fibre che dormono. Che significato ha questo? Che è come se noi avessimo delle truppe di riserva. Normalmente abbiamo che agiscono solo le truppe, diciamo, di situazione normale di controllo, per esempio della periferia del corpo, ma nel momento in cui parte un'emergenza si attivano anche le riserve. Ecco, anche per il dolore noi abbiamo fibre di riserva che vengono attivate, ma che naturalmente aumentano il numero di segnali di dolore che arrivano al cervello. E l'altro elemento è questo dialogo incrociato tra organi che vengono interessati dall'endometriosi e che sono innervati dalle stesse fibre nervose. Ecco che allora alla fine il dolore che era partito per esempio da un ovaio oppure dalla muscolatura uterina, in questo caso parliamo di adenomiosi, quando l'endometriosi è compresa all'interno del muscolo dell'utero, dicevo, si parte da singoli organi e poi il dolore diventa pelvico cronico, cioè si estende a interessare tutto il bacino e alla fine la donna non è più in grado nemmeno di dire dove le fa male. Ma questo non è una prova che se lo inventa il dolore, ma semmai che il dolore è talmente avanzato da assumere le caratteristiche, abbiamo detto, sia a livello locale di aumento di produzione dei segnali del dolore, di reclutamento delle fibre dormienti, di coinvolgimento incrociato delle fibre di altri organi, di creazione di queste autostrade del dolore in cui, diciamo, i segnali viaggiano più velocemente, di abbassamento della soglia centrale. Un altro aspetto poi importante, e voi direte, ma quanti? È certo, perché il dolore è un'esperienza complessa che coinvolge tutto il nostro corpo. Bene, dicevo, il terzo grande cambiamento importante riguarda il sistema muscolare. Perché? Perché tutte le volte in cui noi abbiamo dolore, il dolore è un segnale di allarme e provoca in tutto il nostro corpo un aumento della tensione muscolare, in particolare nella zona colpita dal dolore, ma se il dolore persiste cronicamente, ecco che tutta la postura della persona tende a irrigidirsi e questo può causare un'altra patologia frequentemente associata all'endometriosi e in generale ai dolori cronici, che è la fibromialgia. Quindi, quando la persona poi dice ho male dappertutto, questo aver male dappertutto di nuovo non significa che è visionaria, ma è importante sentire un fisiatra perché potrebbe avere in realtà anche una concomitante fibromialgia. Ecco che allora, Spero di aver spiegato innanzitutto l'importanza del segnale dolore, che è sempre un segnale di danno in corso che deve obbligare il medico a una diagnosi accuratissima del perché questo semaforo rosso si sia acceso, ma poi dell'importanza di curare anche quegli aspetti che si associano strada facendo alla progressione del dolore e che meritano e necessitano di essere curati, perché altrimenti la loro persistenza rende più difficile l'eliminazione completa del sintomo dolore. In questo caso, per esempio, curare anche la fibromialgia o curare le tensioni muscolari è del pari importante per aiutare la donna a ritrovare una serenità e anche un modo di abitare il proprio corpo che sia più naturale, più sano e più felice.
Quindi, date queste premesse, è pensabile di riuscire a ridurre in maniera significativa il dolore?
Certamente, le ripeto, la possibilità è tanto maggiore quanto più precoce è la diagnosi, questo è fondamentale. E poi abbiamo naturalmente modalità antalgiche diverse. Da un lato noi dobbiamo placare la progressione della malattia e questo si fa in genere attraverso terapie ormonali, che possono essere una pillola contraccettiva, per esempio assunta non come si fa normalmente, 21 giorni sì e 7 no, ma assumendola continuamente per esempio per 3 o 4 mesi e lasciando una sola settimana mestruale. Questo perché è chiaro a tutti, riducendo il numero di flussi mestruali si riduce anche il numero di settimane dolorose, potremmo dire, non solo, ma riduciamo anche quello sfaldamento dell'endometrio sparso in organi non appropriati che è responsabile poi della progressione della malattia. Oppure si possono usare dei progestinici, che sono degli amici, potremmo dire, sostanze simili al progesterone ma di derivazione sintetica, a basso dosaggio continuativamente, e queste sono le terapie che attualmente ci stanno dando le maggiori soddisfazioni. Perché? Perché consentono ugualmente di avere una produzione di estrogeni bassa, continua da parte dell'ovaio, ma evitano lo sfaldamento dell'endometrio, che è esattamente quello che noi vogliamo avere. La terza grande linea di intervento sono i cosiddetti analoghi, cioè sostanze che invece mettono al silenziatore, potremmo dire, al ciclo mestruale, creando una situazione di amenorrea, cioè di blocco delle mestruazioni. Il punto in questo caso è che la terapia è molto efficace dal punto di vista del dolore, però privando la donna completamente sia degli estrogeni che del progesterone può causare dei sintomi di tipo menopausale, tipo vampate, astenia, debolezza, eccetera. Quindi è una terapia che possiamo fare e di regola facciamo, per esempio, prima di interventi chirurgici, per ridurre le masse e rendere anche più facile l'intervento chirurgico e minore il sanguinamento, ma non può essere pensata per mesi o anni, ecco. Quindi sostanzialmente pillola contraccettiva e in alternativa i progestinici sono le due linee di intervento che oggi noi preferiamo, quando vogliamo essere conservativi. Poi naturalmente se la malattia è molto avanzata si procede alla rimozione dell'ovaio, eccetera, ma questa è una situazione, diciamo, più drammatica, e io che sono un medico che ama la speranza preferisco parlare delle terapie conservative che consentano poi alla donna di recuperare e il benessere e la fertilità mantenendosi l'utero e le ovaie.
Endometriosi e sessualità, dedicheremo un'intera puntata a questa tematica. Intanto, se può preannunciarcelo, professoressa, quali sfere sono investite da questa malattia nella donna a livello di identità sessuale, di funzione sessuale e poi anche di vita di coppia?
Guardi, tutte e tre, lei ha detto molto bene. Innanzitutto il senso di femminilità è molto ferito, perché chiaramente la mestruazione, che in genere è sempre stato storicamente un segnale bello, un segnale che dice che la bambina diventa donna e si apre alla stagione della maturità di poter diventare madre e anche di poter godere di una vita affettiva e sessuale soddisfacente, come dicevamo, è invece per queste ragazze, per queste giovani donne, un segnale molto negativo e molto temuto. Quindi diventare donna viene vissuto come addirittura una maledizione, cioè qualcuno, proprio perché viene associato a dolore e soprattutto a una progressiva riduzione della propria sfera di libertà, perché alla fine queste ragazze stanno a casa da scuola un numero di giorni crescente, perdono naturalmente amicizie e compagnia bella, hanno delle limitazioni anche, noi abbiamo un ritardo in queste ragazze per esempio in tutti gli eventi tipici dell'amore, il primo bacio, il primo petting, la prima intimità, il primo rapporto, il primo orgasmo, sono tutti rallentati o inibiti proprio da questo dolore pelvico cronico, non parliamo poi del dolore della penetrazione profonda che blocca spesso ogni forma di intimità, e poi, come abbiamo detto, anche le preoccupazioni o le ripercussioni sulla fertilità. Quindi l'identità sessuale è senz'altro molto colpita. Poi abbiamo la funzione sessuale e evidentemente, anche visto che l'amore si fa sempre con qualcuno, la relazione di coppia.
Ne parleremo allora nella prossima puntata. Intanto vi ricordo che di questo tema si parla ampiamente nel libro Il dolore segreto della professoressa Alessandra Graziottini, edizioni Mondadori, scheda medica sul sito internet www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a voi.